Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo, Giovanni Battista, che era in carcere, avendo sentito parlare delle opere del Cristo per mezzo dei suoi discepoli, mandò a dirgli: «Sei tu colui che deve venire, o dobbiamo aspettarne un altro?» Gesù rispose loro: «Andate e riferite a Giovanni ciò che udite e vedete. I ciechi riacquistano la vista, gli zoppi camminano, i lebbrosi sono purificati, i sordi odono, i morti risuscitano, ai poveri è annunciato il Vangelo, e beato è colui che non trova in me motivo di scandalo». Mentre quelli se ne andavano, Gesù si mise a parlare di Giovanni alle folle. «Che cosa siete andati a vedere nel deserto? Una canna sbattuta dal vento? Allora, che cosa siete andati a vedere? Un uomo vestito con abiti di lusso? Ecco, quelli che vestono abiti di lusso stanno nei palazzi del re. Ebbene, che cosa siete andati a vedere? Un profeta? Sì, io vi dico, anzi, più che un profeta. Egli è colui del quale sta scritto: ecco, dinanzi a te io mando il mio messaggero, davanti a te egli preparerà la tua via. In verità io vi dico, fra i nati da donna non è sorto alcuno più grande di Giovanni il Battista, ma il più piccolo nel regno dei cieli è più grande di lui». È parola del Signore. La liturgia dice che oggi dovrebbe essere una domenica di gioia e le letture dovrebbero dirci il perché. La prima lettura del profeta Isaia è stata scritta all'incirca nel 500 a.C. Il popolo ebreo è andato in esilio per 70 anni, distrutto il Tempio, distrutto Gerusalemme, proibito il culto a Dio. Questo popolo si è sentito proprio schiacciato. Ma finalmente il re di quell'epoca decide che gli fa comodo che gli ebrei tornino a costruire Gerusalemme, perché un popolo laborioso produce dei beni e paga le tasse a lui e li lascia partire. Ecco, nel momento in cui arriva l'annuncio che finalmente si può tornare a casa, il profeta esplode di gioia e ha due bellissime immagini. La prima, quelli che noi chiamiamo i segni straordinari della presenza del Signore. I ciechi vedono, gli zoppi saltano, i sordi odono, cioè tutte le cose che in genere feriscono la nostra umanità, che ci rendono veramente pesante la vita, nel momento in cui Dio arriva devono saltare tutte e diventare tutte positive. È un ideale, non è la realtà dei fatti. Il profeta vede quasi, direi, in un'utopia, in una visione, come Dio veda la storia e dice: attenzione, Dio vi sta guidando verso casa, e quindi siate nella gioia. Dovrebbe essere così anche per noi, sapere che stiamo tornando a incontrare il Signore nella nostra casa, a casa nostra, dove noi viviamo la maggioranza delle ore, oltre a quelle del lavoro. Poi Isaia ha una seconda figura e parla della strada che finalmente è stata tracciata in realtà da Babilonia, dove il popolo si trovava, per arrivare fino a Gerusalemme. Non c'era un'autostrada, c'erano dei sentieri, c'erano dei briganti, c'erano delle cose pericolose, ma il fatto di avere una meta a cui arrivare faceva esultare di gioia, dicendo: la strada c'è, la percorriamo. Come la nostra vita, che non è priva di problemi, di gravi problemi, ma sapendo dove conduce la nostra vita, noi abbiamo il coraggio di fidarci del Signore e di riempire il cuore di gioia. Poi San Giacomo, nella seconda lettura, aggiunge un elemento molto saggio e dice: non aver premura, fai come l'agricoltore. L'agricoltore semina e poi aspetta, ci vuole il tempo, ci vuole la pioggia, il sole, e finalmente arriverà il frutto del tuo lavoro. E finalmente arriverà Cristo e darà senso alla nostra vita, se saremo stati pazienti, perseveranti, come Giacomo ci suggerisce. E arriviamo al Vangelo, molto bello, ma direi anche in qualche maniera duro. Giovanni Battista è in prigione. Perché è in prigione? Perché ha avuto il coraggio, a nome di Dio, parlare a nome di Dio, cioè essere profeta, di andare davanti al capo di quel momento, Erode, e a dirgli: non ti è lecito tenere con te la moglie di tuo fratello. Finisce in prigione. Quante volte nella storia si è ripetuto questo fatto? Il padrone, che comanda, il re, decide che cosa è bene e che cosa è male. Non mi interessa Dio, ma i miei comodi e quello che voglio io è legge. Quante volte? Pensate che un re d'Inghilterra è arrivato a fare uno scisma con la Chiesa semplicemente per poter sposare la donna che gli piaceva e che non poteva sposare, perché era già sposato. Allora, Giovanni Battista è un coraggioso, è in prigione, e voi vi ricordate che Gesù l'aveva incontrato quando, andando anche lui a farsi battezzare nel fiume Giordano, aveva sentito la predicazione del Battista che diceva: è arrivato finalmente quello che con il fuoco brucerà tutti i cattivi. È arrivato quello che con la scure taglierà alla radice tutte le persone empie. Ma mentre è in prigione, Giovanni sente dire dai suoi discepoli che Gesù non è così. Giovanni Battista ai peccatori diceva: razza di vipere, credete di scampare dall'ira di Dio? E Gesù dice: Zaccheo, scendi dalla pianta, io vengo a casa tua a mangiare. All'adultera dice: vai, non peccare più. Alla prostituta perdona i peccati, dicendo che da quel momento avrà capito che cosa vuol dire il vero amore. Ma allora Giovanni Battista è in crisi totale di fede. Lui, l'uomo, il grande profeta, avete sentito l'elogio di Gesù, non è nato da donna un uomo più grande di Giovanni Battista. Non solo un profeta, il più grande dei profeti, addirittura incaricato di aprire la strada per incontrare il Signore. E quindi il dubbio, la fede è il dubbio, quello che capita a me, forse capita anche a voi. Crediamo nel Signore, ma poi negli avvenimenti che dobbiamo vivere, il dubbio entra nel nostro cuore. Non so se vi capiti, è capitato a Madre Teresa, è capitato a Santa Teresina del Bambino Gesù. è capitato a grandi personaggi di fede di avere il momento in cui si domandavano: ma Dio esiste? Come mai tutto questo male? Io aggiungo: ma se Giovanni Battista è il più grande dei profeti, il più grande degli uomini nati da donna, perché il Signore ha permesso che gli tagliassero la testa per il capriccio di una ballerina che era piaciuta ad Erode? Mi capite? Il dubbio dentro nella fede non è un incidente, è il normale, perché quando noi parliamo di Dio non stiamo parlando di un figura di personaggio che noi tracciamo e definiamo come se noi fossimo capaci di cogliere davvero chi è Dio e di dirlo, e non solo, ma essere addirittura in grado di dire a Dio che cosa deve fare. Quante volte nella nostra preghiera diciamo: Signore, ma non vedi questa situazione? Tu devi fare questa cosa. Noi sappiamo cosa bisogna fare, Dio non lo sa, glielo devo dire io nella preghiera. Capite come siamo a volte bambineschi nel trattare Dio? E come lo riduciamo a un personaggio che fa comodo alla nostra vita. A volte un bottegaio: ti do delle preghiere, tu mi dai la grazia che io voglio. No, Dio è Dio. Non è catturabile dalla mente umana, è amabile dal nostro cuore, ma il dubbio fa parte della fede. Vi cito una frase di un grande vescovo vivente che si chiama Monsignor Bruno Forte, scrive anche dei libri, parla alla televisione, veramente in modo bello, profondo, ma semplice, e dice: il cristiano è un povero ateo che ogni mattina si sforza di ricominciare a credere nel Signore. Non abbiate paura se nella fede avete il momento del dubbio, è normale, è il momento di mettere da parte la testa e di accendere il cuore e di dire: Signore, io sono una povera creatura, non posso pretendere di capire tutto della gestione dell'universo che tu hai in mano, ma di te mi fido. E poi la preghiera di Gesù anche nel momento supremo della sua morte: a te mi affido, a te consegno il mio spirito, sia fatta la tua volontà. Allora la fede non è un teorema di matematica bel chiaro, preciso, dimostrato, per cui tutti lo capiscono e quindi tutti credono. Affatto. Siccome la fede è vita, è affidarsi al Signore, è logico che davanti alle tragedie che a volte colpiscono o la nostra famiglia o il mondo ci venga il dubbio. E allora Giovanni Battista, nel dubbio, fa la cosa più saggia: manda a chiedere a Gesù. Ecco, vedete, la parola di Dio, l'ascolto della parola, chiediamo alla parola che ci illumini. E Gesù risponde, ma non dice parole. È bellissima la risposta: andate a dire a Giovanni quello che vedete con gli occhi, cioè fatti di storia. E poi gli enumera: gli zoppi camminano, c'è una strada da percorrere, è importante che lo zoppo possa camminare. Io sto pensando quante volte ho zoppicato con i miei peccati e quante volte Gesù mi ha guarito dal mio peccato col suo perdono. I ciechi vedono, finalmente sanno qual è la strada da percorrere. Quante volte il Signore ci ha guariti nelle confusioni che noi facciamo, a volte non sapendo con chiarezza da che parte andare, che scelte fare. I sordi odono la parola che finalmente entra nel nostro cuore. I lebbrosi vengono guariti, la lebbra è il segno del peccato nella Bibbia. Gesù non ha guarito tutti i lebbrosi, tutti i ciechi, tutti i sordi, tutti gli zoppi. Ne ha guarito qualcuno, ha posto dei segni. Giovanni nel suo Vangelo proprio dice: Gesù ha fatto dei segni per farci capire che la storia non è dominata dal male, è nelle sue mani, ma la affida alla responsabilità della creatura umana che deve a sua volta seminare con dei segni gesti d'amore, di solidarietà, di aiuto vicendevole. Chissà quante volte anche noi, nella semplicità di un'ora che abbiamo passato con un ammalato, con un anziano, con una persona avvilita, abbiamo fatto il miracolo di ridargli il coraggio di andare avanti a vivere. Chissà quante volte col nostro perdono abbiamo aiutato una famiglia a ricongiungersi, a volersi bene. Ecco, Gesù ha posto dei segni in attesa, ecco l'avvento, no? Attendere Cristo, in attesa che davvero il suo regno si adempia nella perfezione, dove finalmente dominerà il bene e non più il male. Ma noi siamo qui adesso, come Gesù nella sua vita terrena, a cercare di camminare su quella strada che lui ha percorso per vivere davvero l'avvicinamento fra noi e lui. Natale non vuol dire che Gesù nasce il 25 dicembre, Gesù è nato, Gesù è qui nei nostri cuori. E vivere l'avvento, vivere il Natale vuol dire veramente rinnovare questa gioia di incontrarci con lui, di chiedergli di guarire la sordità, il mutismo, il nostro zoppicare continuo, che ci liberi dalla lebbra, ecco, che ci aiuti veramente a vivere una vita continuando tutte le cose che anche lui ha fatto per seminare attorno a noi dei segnali di vita e di speranza. Ad alimentare questa riflessione dell'avvento voglio ricordarvi che il nostro arcivescovo ci ha raccomandato durante l'avvento di ricordarci che è cominciato l'anno del congresso eucaristico della diocesi di Bologna, e il parroco mi dice: non solo il congresso eucaristico di Bologna, la decennale, gli addobbi della nostra parrocchia. Allora, in questo cammino, in queste domeniche di avvento, prendere sul serio la parola di Dio. Avete visto che la messa è iniziata ponendo proprio la parola di Dio là in mezzo a quella bellissima corona verde, che vuole ricordarci che direi tutto il mondo è concentrato, è orientato sulla parola del Signore. Ma in questa domenica l'elemento un po' più caratteristico dovrebbe essere quello di dire: d'accordo, qui in chiesa facciamo queste celebrazioni, commentiamo la parola, ma a casa nostra abbiamo una Bibbia? Abbiamo un Vangelo? Ecco, il suggerimento è quello di dire: in questi 15 giorni che mancano al Natale, prendiamo, se ce l'abbiamo, la Bibbia, se no almeno il Vangelo, e lo mettiamo sul tavolo dove tutti i membri della famiglia passando lo vedono. E perché non mettergli vicino anche un lume o magari anche un fiore? E perché non aprirlo magari prima di mangiare, leggere un piccolo brano del Vangelo e ringraziare il Signore che la sua parola illumina la nostra vita? Allora, il suggerimento, proprio direi comunitario, di questa domenica è questo: per incontrare il Signore, facciamolo a casa nostra. Il Signore è con noi, non ha bisogno di intermediari particolari, perché vive nel nostro cuore, e dal nostro cuore la luce dello Spirito Santo ci aiuterà a estrarre da un libro che se no è muto, è chiuso, a estrarre la parola viva che è Gesù. È Gesù la parola, è Lui che con la sua vita, con il suo seminare bontà, perdono, misericordia, salvezza, ci fa capire che la vita ha senso se la viviamo come l'ha vissuta Lui. Continuiamo l'Eucaristia ringraziando il Signore della sua presenza, della sua parola, ringraziandolo di tutte le volte che ha guarito le nostre infermità spirituali, anche quelle materiali, ma soprattutto queste che a volte ci allontanano dal senso della vita, e ringraziamolo. E nel momento della Santa Comunione, quando il sacerdote dice il corpo di Cristo e rispondiamo con gioia, con fede, il nostro Amen, sentitelo come un patto d'alleanza. È lì che nasce Gesù nel nostro cuore, perché crediamo che Lui è il Figlio di Dio, e il nostro Amen non è una formuletta detta così in qualche maniera, è come mettere la firma, è come stringere il patto con Lui, e quando Gesù è con noi la vita riprende totalmente il suo senso.